Radio Blackout e il sindacato sociale di base presentano Dietro alla lavagna, appunti sul mondo dell'istruzione in Italia. In questa serie podcast ci interessiamo al mondo dell'istruzione per indagare come dei banchi di scuola si vuol plasmare e controllare la società tutta. Con l'aiuto di Serena Tusini, del sindacato sociale di base e altre ospiti, andremo ad esplorare le trasformazioni avvenute e quelle tuttora in atto nel mondo della scuola e dell'università.
Puntata numero 5. Il precariato endemico nella scuola italiana. Sono Serena Tusini del Sindacato Sociale di Base e anche oggi continuiamo a parlare di scuola. Oggi affronteremo un fenomeno che veramente è definito una piaga della scuola italiana, che è il precariato endemico. Lo facciamo con Mario Sanguinetti, anche lui come me del Sindacato Sociale di Base, che veramente da tanti anni si occupa e si preoccupa del fenomeno del precariato, che è un fenomeno importantissimo. Grazie Mario di essere qui. Non lo so, inizierei se vuoi a fare qualche numero. Quanti sono i precari, che andamento, no? Ha il numero dei precariati, del precariato, e anche se c'è qualcosa di simile in Europa oppure se è una specificità tutta italiana e perché.
Dunque, la specificità italiana c'è perché questo tipo di meccanismo di assunzione, che è estremamente, diciamo, farraginoso, come ormai si è andato a definire in Italia, non esiste negli altri paesi europei. Sostanza, noi abbiamo un primo dato, che è quello di un'assunzione che avviene per concorso negli altri paesi europei, e quindi non si va a formare, diciamo, questa sacca di precariato che si forma in Italia, perché questi concorsi vengono indetti con regolarità in maniere molto diverse, cambiano da stato a stato, però diciamo in linea di massima non ci sono questi periodi temporali come abbiamo vissuto in Italia negli ultimi 30 anni, e che sono adesso invece paradossalmente arrivati. Noi rischiamo di avere il terzo concorso adesso in un anno e mezzo, quindi con questi soldi del PNRR si è un po' rovesciata completamente la questione e abbiamo un eccesso di concorsi, per cui molte colleghe e molti colleghi precari sono anche abbastanza, diciamo, indignati, perché questi concorsi vengono indetti uno dietro l'altro con pochissimi posti per molte classi di concorso a disposizione, e quindi sostanzialmente sembrano un po' una farsa, cioè costringerli a fare questi concorsi, e in realtà la possibilità di assunzione è assolutamente ridicola, insomma, cioè i numeri sono bassissimi, perché in Italia continua a esserci questa distinzione annosa su cui abbiamo lavorato tante volte in passato chiedendo che venisse in qualche modo azzerata, la distinzione fra l'organico di diritto e l'organico di fatto, per cui questa distinzione fa sì che i posti nel cosiddetto organico di fatto, poi magari lo spiegherò, soprattutto per le ascoltatrici e ascoltatori che magari non hanno dimestichezza con questi termini, nell'organico di fatto non si può assumere, non sono posti che possono essere messi a concorso, non possono essere dati a ruota.
We'll be right back.
settembre-ottobre dell'anno scorso sono stati circa 248.000 precari assunti, sia dalle GPS, cioè dalle assunzioni quelle provinciali, e sia dalle graduatorie d'istituto, nelle scuole. La stragrande maggioranza, circa 150.000, riguarda i posti di sostegno, mentre invece il resto sono spesso e volentieri, diciamo, supplenze che nascono per cattedre che non sono state assegnate ancora, perché rimangono accantonate per i ruoli dei concorsi successivi, oppure sono cattedre che hanno supplenze sempre al 30 giugno perché le aspettative, anche quelle sindacali, per dire, quelle non vanno a supplenza annuale, non vanno neanche ovviamente a ruolo, vanno tutti appunto a supplenza a 30 giugno. Ecco, questa massa veramente enorme che si crea tutti gli anni c'ha come origine appunto di diversità rispetto agli altri paesi europei questa assolutamente, diciamo, eccezionalità di questo organico di fatto, perché per esempio in Francia anche lì è previsto un organico aggiuntivo, ma non di queste misure, non hanno questi numeri. Questo si innesta poi su un'altra, diciamo, anomalia italiana, in questo senso invece positiva, e cioè che la figura dell'insegnante di sostegno in tanti altri paesi europei non è assolutamente prevista invece. E sono altre le figure che intervengono, diciamo, sulla disabilità per l'inclusione, tant'è vero che, dopo magari parleremo anche di questo, c'è una polemica fortissima su questi titoli di sostegno acquisiti all'estero, perché in realtà non esiste questa figura dell'insegnante di sostegno all'estero, per cui su questo discorso, diciamo, dei titoli, del mercimonio che si è scatenato dietro l'acquisizione dei titoli, magari ne parliamo successivamente.
Va bene. Sono numeri, no, incredibili, sono numeri di un'importanza enorme, no, che incide poi su tutta la scuola. E io...
Sì, scusa se ti interrompo. Siamo appunto al 25% dell'organico, ma con una differenza territoriale estremamente importante. A nord, Piemonte, Lombardia e Veneto superiamo anche il 50% in alcune province, mentre invece al sud è estremamente ridotto, per cui il numero è nettamente inferiore, e spesso e volentieri invece rimangono anche disoccupati per tutto l'anno, non riescono a lavorare. E ci abbiamo una trasmigrazione anche qua da anni che avviene degli insegnanti meridionali che cercano di lavorare al nord, quindi fanno domanda nelle province del nord, insomma. Questo è anche un fenomeno di
più possibilità, no, di lavorare, di fare punteggio. Ecco, volevo fare con te una riflessione, perché poi magari anche di questo parliamo meglio, diciamo, questo esercito, no, di lavoratori e lavoratrici in questi anni non ha espresso, no, una capacità conflittuale come ci si aspetterebbe, no? Visti questi numeri, vista l'importanza proprio, no, anche solo quantitativa. Sappiamo anche che condizioni proprio, no, molto concrete di lavoro sono state estremamente diversificate, cioè le modalità con cui i nostri colleghi, le nostre colleghe sono entrate a scuola erano diversificate, e in modo, no, che poi spesso queste parti, no, questi sottoinsiemi di questo esercito di precari si mettessero l'uno contro l'altro. Io ho sempre avuto l'impressione che questa sia stata una scelta, no, molto precisa, cioè avrebbe rappresentato un settore del lavoro in cui poteva veramente partire una battaglia contro il precariato in sé, nel momento in cui siamo andati a precarizzare tutti i settori del lavoro. Non lo so, cosa ne pensi? È una scelta questa differenziazione che è stato un ostacolo molto grande alla possibilità del conflitto, no?
Sicuramente è stata una scelta, perché la scelta è stata quella di far sì, un po' i discorsi che abbiamo sempre fatto sul cambiamento di prospettiva rispetto a quella che era la problematica della scuola da parte, diciamo, di chi in qualche modo gestisce l'economia e che fino a un certo periodo si era completamente quasi disinteressato della scuola. Questo disinteresse poi è diventato invece interesse, nel vero senso del termine, perché si sono accorti che non solo la scuola rischiava di essere veramente un luogo, diciamo, di ascensore sociale e quindi andava contrastato, diciamo, questo tipo di percorso, ma veniva anche contrastato in un modo assolutamente più furbo, diciamo questo termine, attraverso appunto questa divisione del mondo del precariato. Infatti le battaglie, diciamo, dei precari degli anni 90, devo fare forse un po' di storia qua, quindi scusatemi, avevano portato poi a una legge, quella che è il doppio canale dell'89, la 417 dell'89, perché i precari fino a quel momento erano uniti, quindi avevano fatto questa battaglia per avere come rivendicazione il fatto di una certezza assunzionale. In cosa consisteva questa certezza assunzionale? Cioè, io facevo un concorso, lo passavo, non rientravo tra i vincitori, potevo però entrare in una graduatoria parallela da cui comunque sarebbe scattata l'assunzione. Quindi per circa, per l'esattezza sono 18 anni, le assunzioni sono avvenute in questo modo. Quindi 50%, diciamo, dal concorso che veniva di volte a volte indetto, e il restante 50% da chi non aveva vinto il concorso, ma l'aveva superato, era idoneo e si collocava in questa specie di ufficio di collocamento specifico per la scuola. Nel 2007 il governo che c'era allora con il ministro Fioroni blocca questo automatismo, per cui questa graduatoria parallela a quella del concorso viene trasformata in graduatoria esaurimento, cioè viene chiusa. Chi era dentro fino a quel momento rimaneva dentro, nessun altro si poteva inserire. Per questo dico, è specifico l'interesse che hanno dimostrato, perché non solo hanno bloccato un meccanismo che era solidale, perché in qualche modo questo meccanismo riusciva a compattare tutta la categoria, ma da quel momento in poi hanno scatenato l'inferno, come insomma si direbbe in un film. Hanno messo ogni categoria in una situazione diversa, per cui gli insegnanti di infanzia e primaria si sono trovate quasi, appunto uso il femminile perché a grande maggioranza femminile, si sono trovate improvvisamente disconosciuto un titolo abilitante fino al 2002 e sono state inserite in questa terza fascia, per cui non potevano inserirsi in queste graduatorie esaurimento. Lì sono partiti tutta una serie di ricorsi e va bene. E gli insegnanti della secondaria si sono trovati in una situazione per cui chi non aveva nessun tipo di titolo doveva per forza andare a conseguire un'abilitazione attraverso i TFA, chi aveva già 3 anni di servizio poteva fare i pass per corsi abilitanti speciali. Già qui si comincia a creare una prima divisione e iniziano anche attraverso, diciamo, l'azione di alcuni sindacati, iniziano anche i ricorsi dei precari l'un contro l'altro, perché chi faceva il TFA diceva, per esempio, io c'ho più diritto perché io comunque ho superato una prova selettiva, quindi devo entrare prima di chi c'ha il pass, perché chi sta facendo i percorsi abilitanti non ha superato una prova selettiva, era sufficiente che avesse 3 anni di servizio, automaticamente poteva conseguire l'abilitazione. Quindi cominciano questi meccanismi perversi che adesso sono arrivati all'ennesima potenza, perché appunto in questi ultimi anni ci sono persone che hanno vinto il concorso addirittura del 2020 e non sono state assunte, perché poi le assunzioni sono state in un numero inferiore, non sono state fatte le surroghe. Poi abbiamo appunto il concorso del 2023, il concorso 2024, questo che si sta ancora facendo, questo 2024, e se ne prospetta un altro nel 2025. Ognuno sta chiedendo di avere una priorità di assunzione. Nello stesso tempo sono stati fatti tutta una serie di concorsi riservati appunto a chi aveva 3 anni o riservati a chi aveva un'abilitazione. Questo dal 2016 in poi, dopo l'approvazione, diciamo, della buona scuola. Quindi creando una serie impressionante di differenziazioni fra le varie, e infatti sono nate coordinamenti idonei 2020, coordinamento invece degli abilitati, coordinamento dei docenti di sostegno e via così. Sostegno è un altro meccanismo infernale, perché qua abbiamo avuto per anni una carenza di insegnanti impressionante. Adesso stanno facendo questi corsi di formazione, di corsi di specializzazione per poter andare a insegnare il sostegno nelle scuole con numeri altissimi. Pensate, adesso vi dico un'università di Roma, la Unilink, solo quest'anno 1300 nella scuola secondaria superiore, 1300 posti. E con la bellezza di un costo attorno ai 3.200, quindi basta fare una semplice moltiplicazione e vedere quanti soldi guadagnano queste università, e sono poi quelle private ad avere i numeri più alti. Pensate che a Roma 3, università statale, c'è 120 posti, la Unilink ce n'ha 1.300, più di 10 volte, diciamo, quello che ha appunto la scuola, l'università statale. Quindi torno al discorso di prima, cioè qualcuno ha capito che la scuola può essere una fonte di reddito e di interesse, tant'è vero che questi soldi, insomma, che diciamo affluiscono all'università, sono soldi che hanno una certa consistenza, non sono più 4 soldi che uno poteva pagare, non lo so, 500 euro i master che andava a conseguire, eccetera. E questo ha fatto alzare sostanzialmente il prezzo a tutto. Infatti adesso, qui poi vi faccio adesso solo un accenno, poi magari ci ritorniamo, qualche gruppo di precari ha cominciato a capire che cosa sta accadendo, e quindi uno di questi gruppi si chiama proprio Educazione Senza Prezzo, che già, diciamo, nel modo in cui si è definito chiarisce qual è il punto attuale, cioè questo mercimonio per cui i precari non solo non hanno un vantaggio nella formazione dal punto di vista del costo della formazione, ma devono pagare fior di quattrini per riuscire a conseguire titoli vari, ma sono diventati loro una fonte di reddito per università, per scuole che inventano i titoli più inverosimili, che danno punteggi. La tabella ormai, quando uno va a fare la domanda per inserirsi nelle graduatorie per le supplenze, c'è una tabella infinita di titoli più svariati che uno potrebbe andare appunto a conseguire. E tutto questo lo fanno per cercare in qualche modo di accumulare punti e quindi andare avanti in graduatoria. In realtà anche questo è un paradosso, perché non succede, perché questi corsi li fanno tutti,
prendono questi punteggi,
quindi rimane, la situazione rimane sostanzialmente identica dal punto di vista della classifica. E quindi diciamo, il vantaggio è solo ed esclusivamente veramente per chi vende questi titoli. Fra l'altro, su cui bisognerebbe proprio anche su questo aprire una discussione estremamente interessante, sulla validità di questa formazione, di quello che viene spacciata come formazione. Certo, tipo tutte certo. Cose. Poi faccio un esempio di quello che sta succedendo appunto a Roma. Il numero gigantesco di persone che ormai viene formato con questi corsi di specializzazione sul sostegno ha fatto sì che quest'anno, per la prima volta, la graduatoria supera i 7.000, la graduatoria degli insegnanti di sostegno della secondaria superiore sta sopra i 7.000 insegnanti iscritti in graduatoria, e sono arrivati a chiamare fino al posto 3.700 circa. per cui più di 3.000 di insegnanti di sostegno della scuola secondaria superiore quest'anno sono rimasti disoccupati, perché appunto sono questi numeri che stanno formando enormi. Le università, soprattutto le private, guadagnano un sacco di soldi, ma le colleghe e i colleghi rimangono senza lavoro.
Diventano forme di investimento, no, per il lavoro futuro, vissute appunto, come dicevi, a livello individuale, no, al quale è molto difficile sottrarsi, no, a tutta questa frammentazione e alla risposta, no, individuale a questa problematica, questi numeri così grandi. E vorrei che tu accennassi però anche a un'altra tipologia di personale precario, no? Che è un po' più invisibile nelle scuole e però è molto presente ed è anche indice, no, di qualcosa che sta succedendo nella scuola, al lavoro. Mi riferisco al personale delle cooperative. Cosa possiamo dire rispetto alla loro condizione?
Questo sarebbe un altro discorso enorme da fare, perché questo personale serve a sua volta per ridurre il personale della scuola. Cioè, se io ho un alunno, un'alunna che ha diritto, per esempio, perché c'ha l'articolo 3,3 della legge 104, all'inclusione totale dentro scuola, che siano le 40 ore del tempo pieno alla primaria o siano, non so, le 30 ore alla secondaria, non le ha mai, perché ha solo un insegnante che copre quelle ore che sono le sue ore di insegnamento. Quindi nella primaria sono 22 ore, ne rimangono scoperte 18, nella secondaria sono 18, e se quella classe, diciamo così, fa 30 ore settimanali, ne rimangono scoperte 12. Quindi che fare? La soluzione è stata trovata in questo modo, appunto, cioè diamo a queste cooperative la gestione di queste situazioni, facendo fra l'altro finta, diciamo, di formare questo personale, perché in realtà fanno dei corsi di 10 ore per poi andare a lavorare con queste persone, e al di là della valutazione sulla validità, diciamo, di questi corsi anche di sostegno che vengono fatti o di altre, diciamo, situazioni che si possono venire a creare, e al di là della buona volontà del singolo, che spesso in qualche modo cerca di sopperire, perché ci sono questi assistenti alla comunità che entrano con le cooperative nelle scuole e spesso e volentieri veramente ci mettono anche l'anima, ma cercando semplicemente di tappare i buchi, spesso vengono anche utilizzati proprio come supplenti degli insegnanti di sostegno, altra cosa che non si potrebbe assolutamente fare, perché
a condizioni di lavoro, no, di stipendio e di diritti nettamente inferiori.
Sì, sono pagati 7,50 euro l'ora. Questo è quello che è la retribuzione, sì, che loro
avevano. La flessibilità estrema, no? Per esempio, non sono pagati quando l'alunno che seguono non è presente, quando ci sono chiusure, no?
Sì, fanno questo. Però quando l'alunno non è presente, li utilizzano appunto per fare la supplenza su qualche insegnante di sostegno, perché gli costa meno che chiamare il supplente. Quindi fanno anche appunto questo tipo, diciamo, di considerazioni sempre molto economiche, questi dirigenti scolastici così attenti all'economia della scuola. Thank you.
Mario, per chiudere ti vorrei chiedere appunto il solito che fare, no? Perché è vero che la situazione è difficile in tutti gli ambiti, no? Del lavoro, la conflittualità è bassa, no? Però qui appunto questi numeri, questa condizione, no? Così anche proprio quantitativamente rilevante, che indicazioni possiamo dare ai precari? Cioè, cos'è che ostacola? Abbiamo parlato appunto della differenziazione interna, che ostacola appunto un protagonismo dei precari? Che indicazioni possiamo dare? Secondo te cosa potrebbero, dovrebbero fare i precari della scuola?
Sì, beh, intanto c'è un ruolo che, come spesso accade ai noi, è assolutamente negativo svolto dai sindacati confederali, perché negli incontri, come ben sai, abbiamo avuto con i sindacati confederali, la parola d'ordine è sempre valutare il merito, e il merito sono questi corsi, corsetti, di cui spesso loro sono organizzatori, fra l'altro, o vengono sponsorizzati. Uno si iscrive a un sindacato, il sindacato gli dice: beh, ma vai a fare il corso lì perché lì lo paghi di meno, perché sono convenzionati con il mio sindacato. Quindi sono proprio parte in causa, diciamo, di tutto questo meccanismo di mercimonio, e quindi chiaramente non hanno nessuna intenzione di far saltare questo meccanismo. Allora, che cosa si può fare? Noi crediamo che la strada giusta sia questa, che in qualche modo queste colleghe e colleghi di ESP, appunto Educazione Senza Prezzo, hanno cercato di mettere in moto. Cioè, cerchiamo di capire che in realtà questo meccanismo strangola tutti prima o poi. Cerchiamo di capire che dobbiamo trovare una nuova unità e avere una piattaforma comune e condivisa. È stata fatta una manifestazione nazionale a Roma che per la prima volta, credo, da svariati anni, ha visto insieme tutta una serie di coordinamenti di precari che hanno manifestato insieme con una piattaforma comune e tutto il sindacalismo di base. Io credo che questo sia, diciamo, l'unico percorso possibile per ritrovare questa compattezza, ritrovare questa unità, avere una piattaforma chiara. Io non credo che possa essere altro che non la riproposizione di questo meccanismo, che infatti noi nella storia del precariato abbiamo i movimenti dei precari assolutamente dirompenti tra la fine, diciamo, della seconda metà degli anni 70 fino alla fine degli anni 80, finché non si conquistò questa legge, appunto, che era la legge, diciamo, del doppio canale. Dopodiché non ci sono più stati movimenti di precari non grossi, non particolarmente significativi, fino al 2007, appunto, fino all'introduzione delle GAE. Da quel momento è ricominciata la confusione più totale, con una incertezza normativa che è difficile trovare riscontri simili. Ogni tanto io faccio questa battuta quando ci riuniamo con i precari: guardate che non dovete partire sfiduciati, perché non c'è nulla di più precario che le leggi sui precari. Per cui, se si riuscisse appunto a trovare una piattaforma unitaria, a dare dei contenuti chiari, a smettere con questa storia che il merito è solo quello di conquistare pezzi di carta qua e là e elargire tutti questi soldi, diciamo, a tutti questi enti privati o università private, perché il 90% finisce lì, e si riconquistasse questo diritto al doppio canale, sarebbe questa, diciamo, una soluzione percorribile da tutti. Noi qui, che facciamo un grossissimo lavoro di consulenza con i precari, abbiamo precari che hanno superato il PNRR1, il PNRR2, ma non l'hanno vinto nessuno dei due. Se questi prima o poi non vincono un concorso, arrivano ai 67 anni, se rimarrà quello l'età pensionabile, ancora precari, perché finché non sono tra i vincitori di un concorso non entrano mai in ruolo. Quindi il merito di dover di lavorare tutti gli anni con contratti annuali, questo è come se non esistesse. Per cui il precario è bravo ed è utile se ha il contratto annuale, non va bene se lo devo assumere a tempo indeterminato. Questa è un'assurdità, perché queste sono persone che poi tutti i lavorano, appunto, non è che non lavorano.
Anche perché poi ci sarebbe da mettere sotto lente critica anche questi concorsi, no? E le modalità, no, di selezione, che sono incomparabilmente, no, inferiori rispetto all'esperienza, come sappiamo tutti, che ci facciamo dentro le aule, no? E che andrebbe veramente premiata. Esatto. Bene, allora io ringrazio Mario Sanguinetti del Sindacato Sociale di Base e insieme a lui ci auguriamo appunto che i precari della scuola sappiano, magari insieme ai colleghi anche che sono di ruolo, portare, no, questa battaglia dalla dimensione individuale, che è stata anche investita di tutte quelle finte battaglie dei ricorsi, no? Moltissima di questa conflittualità in questi anni è stata assorbita dal ricorso, che alla fine è un'arma individuale, e si riesca tutti insieme invece a farla diventare appunto una questione collettiva, una questione politica con obiettivi, diciamo, di riforme strutturali.
Avete ascoltato Il precariato endemico nella scuola italiana, quinta puntata del podcast Dietro la lavagna, a cura di Radio Blackout e del Sindacato Sociale di Base.